Punti di libertà forzata. 11 tesi sul materialismo. Modernità e finzioni del tempo. Di Jacques Rancière. Seconda parte. Questo conflitto tra due modernità, ovvero due sfasature della modernità rispetto a se stessa, vorrei analizzarlo attraverso un'opera che è un esempio della combinazione tra politica marxista e poetica emersoniana o hitmaniana. Penso al film emblematico di Dziga Vertov, L'uomo con la macchina da presa. Un film che è parte di un progetto largamente condiviso tra gli artisti sovietici, a partire dalle loro stesse divergenze, creare non più delle opere d'arte destinate all'universo separato dei consumatori borghesi, ma delle forme della nuova vita comune, anticipare sull'avvenire di questa vita nuova, creando un mondo sensibile comunista, un nuovo tessuto dell'esperienza collettiva. Ecco perché il film non racconta una storia, non vi sono né personaggi né dialoghi, si dà il di creare un legame tra le attività che compongono il presente dell'Unione Sovietica e si dota per questo di una forma di temporalità specifica, quella che racconta una giornata della vita di una città moderna dal risveglio al mattino fino agli svaghi della sera, passando per le ore di lavoro in fabbrica, in ufficio o per le diverse attività. Ma non per questo si tratta di un documentario sulla vita quotidiana nell'URSS. La storia di una giornata in una grande città è una forma di finzione in senso pieno, una forma emblematica della finzione moderna. Prima che Dziga Vertov in Russia o Walter Ruttmann in Germania la utilizzassero al cinema, fu illustrata da due capolavori letterari quali Ulisse di Joyce e Mrs. Dalloway di Virginia Woolf. Perché il racconto di una giornata, prima di essere uno spazio di tempo, è un modello di temporalità, porta a compimento la rivoluzione della finzione proclamata da Virginia Woolf nel suo testo On Modern Fiction, nel quale denunciava la tirannia della trama e opponeva al privilegio aristotelico della relazione causale la pioggia di atomi che cadono incessanti, non solo gli uni dopo gli altri, ma a milioni gli uni a fianco degli altri, contemporaneamente agli altri. La successione dei momenti è la cornice che consente di dispiegare il tempo di questa molteplicità di eventi sensibili che dissolve la personalità dei caratteri di finzione nel mezzo della vita anonima. Il film di Vertov appartiene a questa logica della finzione moderna che oppone un tempo della coesistenza egualitaria al tempo del concatenamento delle cause e degli effetti. Si dirà forse che ce ne passa tra le impressioni che attraversano la mente di Clarissa Dalloway e gli anonimi che incrociano il suo cammino per le strade eleganti di Londra e le attività del lavoro sovietico che l'operaio del cinema Dziga Vertov cerca di unire in uno stesso tessuto sensibile. Per tutto il film la telecamera appare come una macchina tra altre macchine, mentre l'operatore della cinepresa e la montatrice vengono mostrati fare gli stessi gesti di quelli delle operaie alla catena di montaggio, delle dattilografe in ufficio, delle manicuriste o delle addette alla centralina telefonica. Tutte queste attività vengono ricondotte a pochi gesti essenziali, tutte sono ritagliate in brevi frammenti e montate in alternanza a un ritmo veloce. Per questa ragione si è creduto di vedere nel film, come in molti altri progetti futuristi dello stesso periodo, l'adesione ingenua ai nuovi idoli moderni della macchina, della velocità, dell'automatismo e del taylorismo. Soprattutto è facile assimilare l'estrema frammentazione e il montaggio accelerato delle attività presentate ai principi tayloristi tanto apprezzati all'epoca in URSS. Eppure l'efficacia estetica del montaggio di Vertov va nel senso esattamente contrario dell'efficacia economica della frammentazione taylorista. Non scompone un lavoro in molteplici operazioni complementari. bensì crea un tempo comune a una molteplicità di attività che non hanno niente in comune se non essere tutte opera di mani industriose, come vediamo nel frammento che segue proiezione 1, l'uomo con la macchina da presa. Ciò che ci mostra il montaggio non è il concatenamento delle attività, bensì la loro uguaglianza come unità di movimento e la loro compenetrazione all'interno di uno stesso concerto d'insieme. Il suo ritmo accelerato non è la celebrazione del lavoro taylorizzato o della produzione sovietica, è la celebrazione del comunismo in quanto tale, dell'equivalenza di tutte le attività all'interno della sinfonia comunista. O meglio è il film a creare questa sinfonia, che non è altro che il comunismo come tessuto sensibile comune. In questo modo ricopre il ruolo che Emerson attribuiva al poeta a venire, traccia il filo spirituale che collega tutte le attività, nobili o volgari, moderne o retrive, borghesi o proletarie. È difficile considerare l'attività della manicurista che fa le unghie a una cliente in un salone di bellezza o quella del lustrascarpe per strada come illustrazioni del nuovo mondo comunista. Ma d'altra parte ciò che conta non sono queste attività in quanto tali, bensì i gesti che le rendono paragonabili ad altre centinaia. Del resto occorre ricordare ciò che Emerson diceva dei tempi barbari. È dal caos stesso tra questi conflitti di tempo e di mondi che occorre ricavare il filo spirituale del legame comunista. A questo proposito Vertov era stato ancor più radicale nel suo film Un sesto del mondo, dove aveva mostrato la realtà del comunismo nelle repubbliche asiatiche con immagini di carovane di cammelli o di renne, di pescatori calmucchi alle prese con le reti, di cacciatori siberiani intenti a tirare i loro archi e di nomadi che giocano a polo con crani di capre o che mangiano selvaggina cruda intrisa del sangue ancora caldo. Ciò che è comunista non è la natura delle attività, è il ritmo del montaggio a creare un tempo nuovo, proprio a partire dall'eterogeneità di pratiche che appartengono a epoche differenti. Il tempo comunista è il tempo della compenetrazione e dell'uguaglianza dei movimenti. È questo tempo a essere un'anticipazione del comunismo a venire. Ma tale anticipazione ha una condizione, che il contenuto di queste attività sia indifferente, che ciascuna sia semplicemente trattata come una unità di movimento che occupa una medesima unità di tempo. Il comunismo in fin dei conti si identifica alla pura celebrazione del movimento, celebrazione che conosce l'apoteosi alla fine del film, la quale ci colloca in una sala di proiezione dove gli spettatori non sono altro che i personaggi filmati per l'intera giornata e ai quali le loro attività vengono rimandate come elementi della vita comunista nuova. Per questo queste attività si trovano condensate attraverso un numero limitato di sequenze visive, che non sono il ricordo del giorno trascorso quanto piuttosto dei simboli che ne fanno la sintesi. Proiezione 2, l'uomo con la macchina da presa. Tra i simboli del movimento comune ce n'è uno ad avere un ruolo estremamente emblematico, la danza. La danza delle tre ballerine ha un duplice ruolo. Da un lato essa è il simbolo dell'energia collettiva condensata nella ruota della macchina e nel sorriso dell'operaia, dall'altro essa è il simbolo del montaggio cinematografico che connette tutti questi movimenti rotatori. In questa congiunzione del cinema e della danza si riassume la nuova arte del movimento che ora interpreta il ruolo un tempo destinato al poeta a venire, il ruolo dell'arte che dà espressione spirituale ai tempi nuovi e il suo respiro comune alla comunità nuova. Ma la danza delle tre ballerine non ha niente a che vedere con quelle danze delle macchine così popolari all'epoca in Unione Sovietica, né con le danze espressive di Marie Wigman destinate a manifestare le forze inconsce dei corpi. La loro danza non esprime altro se non il movimento puro o il movimento libero privo di finalità altra che non se stesso, un movimento che è comune alla libertà estatica dei loro gesti e all'automatismo delle macchine, come testimoniano eloquentemente i famosi manifesti composti dai fratelli Steinberg per la pubblicità del film. Per capire cosa unisca il libero movimento delle ballerine e l'automatismo delle macchine, la performance dell'arte e quella del lavoro, la produzione dell'elettricità nelle centrali sovietiche e i giochi di luce sullo schermo cinematografico, occorre forse guardare nella direzione di un poeta francese che all'apparenza non ha niente a che spartire con la rivoluzione socialista, Stéphane Mallarmé. Nel 1893, Mallarmé assisteva allo spettacolo allestito in un musical parigino da una compatriota di Emerson, Hitzman e Clement Greenberg, Lo Fuller, e formulava i principi dell'estetica restaurata messa in scena nei movimenti girevoli che essa eseguiva con le pieghe della propria gonna. Riassumeva questi principi in tre punti che erano tre forme di intreccio di tempi. In primo luogo, l'immagine girevole è insieme un'ebbrezza dell'arte e una esecuzione industriale. In secondo, viene dagli Stati Uniti, ma è greca. In terzo, è classica nella misura in cui è interamente moderna. Partiamo da quest'ultima frase. La danza di Lo Fuller è moderna perché non racconta alcuna storia e non esprime alcun sentimento. Consiste solo in un movimento girevole amplificato dal velo della gonna. Essa crea un ambiente sensibile attraverso la semplice espansione di questo movimento. È in questo senso che questa danza moderna è classica. E il classicismo significa identità della forma e del contenuto. Questa identità, guardando l'arte greca se ne aveva il modello, è presentata come la risoluzione di un duplice adeguamento tra natura e cultura, ma anche tra la volontà individuale degli artisti e la vita collettiva di un popolo. Hegel vedeva questo classicismo compiuto nella perfezione plastica delle sculture greche. Mallarmé lo vede incarnato nella girandola dei veli della ballerina. La pura vertigine traduce per lui il battito dell'apparire e dello scomparire attraverso il quale i fenomeni naturali si trasformano in un mondo sensibile condiviso. Questa nuova Grecia è americana perché la danzatrice ne ha trovato l'ispirazione nell'energia selvaggia del nuovo mondo. Lo è anche per la congiunzione tra ebbrezza dell'arte ed esecuzione industriale. Il movimento girevole si mischia di fatto ai giochi di luce dei proiettori che irradiano la gonna e le conferiscono l'intensità del fuoco o i colori dell'arcobaleno. Proiettori che non sono un modo per illuminare la performance, bensì ne fanno parte e sanciscono l'unione tra arte e industria, che è l'unione moderna tra spirito e materia, tra luce e movimento. È questa unione a tradurre in virtù accoppiata della macchina e della ballerina sullo schermo luminoso. Ma forse il movimento che simbolizza la danza delle tre ballerine lo si può ancor meglio pensare attraverso un concetto chiaro a un'altra innovatrice della danza, il libero movimento celebrato da Isadora Duncan, quel movimento che intende sposare il ritmo stesso della vita universale, il ritmo di una vita che non è mai cominciata e non ha mai fine. Il libero movimento, quale la Duncan lo pensa e lo pratica, è un movimento continuo che genera costantemente nuovo movimento, e con ciò annulla l'opposizione stessa tra movimento e riposo. La nuova Grecia americana, quella di Emerson, di Hitzman e di Edison, respinge l'opposizione tra la forma apollinea e l'agitazione dionisiaca. La calma della linea ondulatoria che non ha fine esprime il flusso caotico della vita universale, Oltre l'opposizione nietzschiana tra Apollo e Dioniso, la calma agitazione del libero movimento ritrova la definizione di Schiller del libero gioco estetico che rovescia le coordinate abituali dell'esperienza sensibile, unendo il perfetto riposo e l'estrema agitazione e annullando la stessa opposizione di attivo e passivo. Risalendo un po' oltre nella genealogia del libero movimento, incontriamo la descrizione fornita da Winckelmann del torso del belvedere, torace di un Ercole inattivo nel quale il pensiero dell'eroe è espresso dalle sole ondulazioni dei muscoli della schiena che si fondono gli uni con gli altri allo stesso modo in cui le onde del mare si alzano e ricadono incessanti le une sulle altre nella permanenza del loro movimento. Sono queste onde che la nuova danza vuole esprimere, quelle stesse onde che possono simboleggiare i vortici astratti che invadono lo schermo all'inizio dell'episodio. Per capire il senso di questa equivalenza tra movimento e riposo, tra attività e passività, occorre probabilmente risalire più lontano nel tempo e ritrovare con questo il nostro punto di partenza. L'opposizione tra il tempo degli uomini attivi e il tempo degli uomini passivi che sorreggeva l'opposizione tra la razionalità di finzione e l'empiricità della cronaca. Questa gerarchia dell'attività era anche una gerarchia dell'inattività. Nel libro ottavo della Politica, Aristotele opponeva così il riposo, ovvero la necessaria distensione tra due sforzi per i corpi destinati al lavoro, e lo svago, ovvero il tempo libero di coloro che non sono sottoposti all'obbligo del lavoro utile. Il movimento delle onde di pietra della statua, il libero gioco estetico e il movimento incessantemente generato dalla nuova danza annullano questa gerarchia delle temporalità e delle attività che dividono l'umanità in due. È questo rifiuto sensibile della distribuzione gerarchica delle temporalità che sta al centro della nuova arte della luce e del movimento. È questo rifiuto a predisporre l'arte alla riconciliazione della modernità con se stessa e a dare all'avanguardia il di costruire il tessuto sensibile del comunismo, collegando attività che appartengono a tempi e a mondi eterogenei e riconducendole a frammenti equivalenti di uno stesso movimento globale, quel libero movimento che non è subordinato ad altro fine se non se stesso. In un certo senso il comunismo sensibile realizzato da Virtov risponde all'idea della rivoluzione umana espressa dal giovane Marx. Il comunismo è la condizione nella quale il lavoro è la manifestazione dell'essenza umana, anziché essere il mezzo per guadagnarsi da vivere. È la forma di vita nella quale gli uomini meccanici diventano uomini in tutto e per tutto perché i mezzi e i fini dell'azione sono diventati una sola e stessa realtà. È questo comunismo a unire i movimenti delle ballerine, il meccanismo rotatorio della filatura e i gesti delle operaie alla catena di montaggio o delle centraliniste in uno stesso movimento d'insieme. Ma la condizione di questa uguaglianza in movimento è che ciascuna di queste attività sia scollegata dalla propria temporalità specifica e dai fini che essa persegue. Il ritmo comune della sinfonia presuppone che tutte le attività che vi si compenetrano condividano la stessa caratteristica, quella di non obbedire ad alcuna volontà, ad alcun fine esterno. Purtroppo questo comunismo dell'identità dei mezzi e dei fini si oppone chiaramente al comunismo dei costruttori dell'economia socialista. Per costoro il movimento delle macchine, i gesti delle operaie e le performance degli artisti non sono dimostrazioni equivalenti del libero movimento. Sono mezzi diversi per costruire le condizioni di possibilità del comunismo a venire. Anziché vedere qui l'immemoriale conflitto tra libertà artistica e costrizione politica, meglio sarebbe vedervi un conflitto tra due comunismi, conflitto a sua volta fondato su due modi diversi di costruire la relazione tra l'anticipazione della modernità e il suo ritardo. Per l'avanguardia di Stato il comunismo non può essere anticipato. avverrà solo quando le sue fondamenta materiali saranno state posate. Per l'avanguardia artistica può esistere solo se a sua volta anticipato con la costruzione di un nuovo sensorium, la qual cosa può essere riassunta come il conflitto tra un paradigma della modernità franco-tedesco e uno greco-americano. Un conflitto che è sfociato in diversi tipi di regolazioni. Le autorità sovietiche hanno chiesto agli artisti di rinunciare alla pretesa di anticipare la modernità creando il nuovo tessuto della vita comune, li hanno pregati di inscrivere il loro lavoro nella sola temporalità dei mezzi e dei fini che è anche quella del lavoro e del riposo. Ciò che gli artisti sovietici dovevano fare era servire la strategia del partito rappresentando gli sforzi e le difficoltà degli operai e distrarli dopo il lavoro. A questa repressione empirica del progetto di un'arte comunista che anticipa le forme di una nuova vita comune e la repressione teorica, Clement Greenberg e i suoi pari hanno seppellito questa storia imponendo un modernismo retrospettivo che invitava gli artisti a chiudersi nell'autonomia della loro arte per preservarla dal fatale pericolo con il quale la grande catastrofe dei tempi moderni la minacciava. L'esistenza di queste masse di figlie e figli di contadini ai quali i ritmi moderni del lavoro industriale concedevano l'esperienza di quel tempo di svago per il quale non erano fatti. Sottoponendo questo modernismo a derisione, la polemica postmoderna ha di fatto convalidato la leggenda che aveva forgiato ignorando il fondo del problema. Il conflitto delle temporalità e delle forme di vita inscritto nel cuore dell'idea di modernità. Un conflitto che la letteratura, tra l'epoca di Madame Bovary e quella di Mrs. Dalloway, aveva messo al centro delle proprie finzioni. La grande sinfonia sovietica del movimento aveva inteso neutralizzarlo nella grande uguaglianza del montaggio dei gesti equivalenti. A quel punto il cinema ha forse dato il cambio alla letteratura, ha dilatato i movimenti della sinfonia e creato intervalli tra quei gesti che Vertov faceva penetrare gli uni negli altri tra le mani delle centraliniste e i volti delle operaie in fabbrica che con il suo montaggio collegava a grande velocità. Al centro delle proprie finzioni il cinema ha messo il nuovo svago delle operaie, lì dove il modernismo greenbergiano vedeva la grande minaccia per l'arte. Per concludere propongo che si guardi ad alcune immagini di un film di un regista tedesco esiliato negli Stati Uniti, The Blue Gardenia di Fritz Lang, proiezione 3. In poche sovrimpressioni, eredi dell'epoca di Ziga, Vertov, Lang redistribuisce gli elementi della sinfonia, la macchina da scrivere, il telefono, le rotative di stampa e il volto della centralinista. Le macchine della sinfonia felice semplicemente diventano altrettanti elementi della manipolazione del desiderio e dell'angoscia della giovane donna. Il regista confonde così di nuovo le fughe in avanti e i ritardi del tempo, ricolloca le macchine moderne e il tempo della sinfonia macchinica all'interno del tempo delle storie sentimentali, ma utilizza anche la cornice delle storie per rimettere in scena una collisione tra tempi che è anche una storia della dominazione maschile. Ciascuno è libero di fare il computo dei passi avanti e dei passi indietro. Il conflitto delle temporalità comunque continua. Traduzione dal francese di Ilaria Bussoni. Fine. 28 giugno 2015.